Alfonso Pecorario Scanio, ex ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione Univerde, è un convinto oppositore delle trivellazioni e il 17 aprile i cittadini italiani dovranno recarsi alle urne per esprimersi su questo tema così importante e delicato come quello sulle concessioni di trivellaggio e se, quando scadranno, si vuole o no che vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane, anche se c'è ancora gas o petrolio, ma con poche informazioni. Lei è conosciuto per le sue battaglie ambientaliste. Perché questo suo no convinto alle trivellazioni?
Ma innanzitutto è un no storico, direi. Io ero consigliere comunale della mia città natale, che è Salerno, uno dei primi consiglieri comunali dei Verdi eletti a fine degli anni 80, quindi 30 anni fa, e feci la prima battaglia per evitare le trivellazioni petrolifere di fronte a Amalfi e Positano, dove una società francese, la Elf, voleva trivellare per cercare il petrolio. Riuscimmo a vincere quella battaglia e nel 1991 ottenemmo una legge che è ancora in vigore, che vieta ogni trivellazione, prospezione, ricerca petrolifera nel Golfo di Napoli, nel Golfo di Salerno e attorno all'isola Egadi. Già allora, ed ero ragazzo, dicevo una cosa che a me sembra elementare, che il petrolio italiano sono il turismo, la natura, l'agricoltura e la bellezza del nostro paese. E quindi è assurdo mettere a rischio i nostri mari, le nostre campagne, pensando di andare a raccogliere un po' di petrolio. Il petrolio può essere a volte una ricchezza nei deserti. Dove c'è il deserto trovano, come si vede anche nei fumetti di Paperon dei Paperoni, che trovano il petrolio e allora là è ricchezza. Ma dove c'è una grande ricchezza naturale, come nel Mediterraneo e nelle nostre campagne, la nostra ricchezza è non sporcare di petrolio la nostra natura, che noi cerchiamo di far essere la più bella possibile.
Diciamo che ormai la natura è sporcata e lei ha formato appunto di considerare le trivellazioni un assalto al territorio, ma le piattaforme ci sono già ed è difficile smantellarle.
Ma le piattaforme alcune già ci sono, ma adesso noi stiamo cercando di evitare che ci sia un nuovo assalto al nostro territorio. Non è caso che proprio il 14 marzo c'è stato uno sversamento di petrolio da una piattaforma al largo della Tunisia, a soli 150, credo, chilometri, 200 chilometri da Lampedusa. Eppure hanno cercato di nascondere la notizia, proprio per la paura che la gente capisse che il rischio di sversamenti di petrolio in un mare chiuso come il Mediterraneo è molto pericoloso. Quindi le piattaforme esistenti, e con questo referendum, quando ci sarà la scadenza della concessione, dovranno essere chiuse. Attualmente invece gli è stato dato una concessione infinita, per cui possono avere interesse a estrarre piano piano, ma a durare tantissimo tempo, per non pagare nemmeno le royalty al governo italiano, perché peraltro l'Italia chiede alle società petrolifere delle royalty, quindi una tassa, diciamo così, molto più bassa di altri paesi del mondo. Quindi con questo referendum innanzitutto non è che si chiude immediatamente, tant'è vero che non sono a rischio posti di lavoro, perché non si chiude subito, ma si stabilisce un principio sano, e cioè che quelle piattaforme già esistenti alla scadenza della loro concessione a carico delle società petrolifere devono essere smantellate e quindi deve essere riportata una condizione il più possibile decorosa. Non si potranno fare però nuove perforazioni in posti delicati come attorno alle isole Tremiti, come nel canale di Sicilia, dove alcune perforazioni sono previste in zone di alta pericolosità vulcanica, cioè dove sono attivi dei vulcani sottomarini. Quindi stiamo parlando di scelte assolutamente scellerate, e soprattutto se pensiamo che anche l'Italia ha firmato gli accordi internazionali di Parigi, per cui anche il nostro paese dovrà diventare un paese 100% rinnovabili entro qualche decennio. Quindi che senso ha andare a trivellare quando invece la legge che io ho firmato nel febbraio 2007, che si chiama Conto Energia, che ha introdotto in Italia l'energia solare, ha dimostrato che l'Italia in pochi anni è diventato un paese. Avevamo appena 1000 pannelli solari in tutta Italia e adesso abbiamo quasi 1 milione di impianti solari. Avevamo 50 megawatt di produzione di elettricità dal sole, oggi abbiamo oltre 18.000 megawatt, quindi siamo diventati il primo paese al mondo come percentuale di energia elettrica prodotta dal sole. Ma allora, se noi abbiamo tutta questa ricchezza, abbiamo tecnologia, abbiamo capacità, perché non dobbiamo essere il paese leader delle energie rinnovabili solo per fare il favore a qualche multinazionale petrolifera che peraltro col costo del petrolio così basso ha interesse a volte più a fare le perforazioni per vedere se c'è il petrolio, ma già quelle creano tantissimo danno all'ecosistema marino, e poi è un sistema francamente che si vede che sono affari privati e danni pubblici. Quindi lavoriamo sulle rinnovabili, mettiamoci sul futuro e non guardiamo al fossile che è il passato.
Intanto però il Partito Democratico ha optato per l'astensione.
Ma l'astensione è ancora più vergognosa del no, perché l'astensione, soprattutto in un partito che come nome si chiama Democratico, dovrebbe dire: io comunque faccio votare le persone, votiamo e decidiamo. L'astensione col tentativo di boicottare il voto significa, uno, che Renzi e il governo e il PD vogliono far buttare 300 milioni di euro ai cittadini italiani, perché prima di tutto potevano accorpare il voto del referendum alle elezioni amministrative che si terranno a giugno e si sarebbero risparmiati 300 milioni. Non hanno voluto abbinarlo perché vogliono far mancare il quorum, perché in Italia c'è bisogno che la maggioranza vada a votare per avere il referendum valido. Adesso per di più con l'astensione vogliono far buttare questo denaro e impedire sostanzialmente ai cittadini di farsi un'idea. Se vogliono il no, abbiano il coraggio di dire che vogliono un'Italia con un futuro fossile invece che con le rinnovabili, ma dire l'astensione, infatti c'è grande causa anche dentro il PD, perché non dimentichiamoci, questo referendum l'abbiamo realizzato perché 10 regioni italiane hanno chiesto di andare a votare e 8 di queste regioni sono a guida PD, quindi il PD si mette d'accordo con se stesso. Nel momento in cui con 8 loro governatori, consigli regionali alla maggioranza assoluta dei componenti, perché questa scelta non l'hanno fatta i governatori, l'hanno fatta i consigli regionali col voto a maggioranza assoluta dei componenti dei singoli consigli, quindi metà PD d'Italia ha chiesto il referendum e vuole che si voti sì. Non capisco che partito è un partito che è così disordinato da non sapere avere una posizione e pretende di guidare il paese. Questa è una posizione di retroguardia, oppure è un tentativo di non far votare le persone e di essere comunque al servizio, forse perché ricattabili, non lo so, delle lobby petrolifere.
La storia ambientalista italiana è sicuramente legata all'attività politica dei Verdi e delle associazioni che lavorano sul territorio e collaborano con le istituzioni mettendo in luce i problemi dell'ambiente che ci circonda. Mentre negli stati europei, come qui in Australia, i partiti di stampo ecologista ambientalista hanno un peso importante e vengono ascoltati e sono determinanti, in Italia alle ultime tornate elettorali il partito ambientalista è stato tagliato fuori. Questo vuol dire che alla politica non interessa la situazione in cui versa l'ambiente.
Ma io devo dire, sono stato uno dei fondatori del partito, chiamiamo partito, in realtà era Federazione dei Verdi Italiani, che nasceva appunto negli anni 80 come liste civiche ed ecologiste sul territorio che poi hanno realizzato una federazione nazionale. E abbiamo fatto molto nel nostro paese, cioè noi con una percentuale tutto sommato bassa, perché abbiamo avuto in genere circa 1 milione di voti, però riuscendo a condizionare le coalizioni di governo in Italia e anche riuscendo a ottenere il referendum, consideriamo che l'Italia è l'unico grande paese che ha abolito le centrali nucleari. Una battaglia che i Verdi non sono riusciti a vincere in nessuno stato tranne che in Italia. Siamo riusciti a far diventare l'Italia leader nel settore del solare. Io personalmente, come ministro dell'agricoltura del governo italiano nel 2000, ho messo il veto agli OGM, ai prodotti geneticamente modificati in Italia, un veto che rimane dopo più di 15 anni, e sono riuscito a far cambiare la normativa europea sugli OGM riuscendo a mettere il bando europeo. E ricordo di essere stato io presente all'insediamento nel Bundestag tedesco a Berlino del nuovo ministro dell'agricoltura tedesca, la mia amica Renate Künast, perché i Verdi tedeschi avevano avuto una posizione un po' difficile sulla vicenda della mucca pazza e guardavano all'Italia e ai Verdi italiani, e infatti io andai a aprire il congresso dei Verdi tedeschi per parlare di sicurezza alimentare. Quindi noi abbiamo avuto una storia, devo dire, importante di leggi che in Italia esistono grazie al fatto che i Verdi sono stati in Parlamento e al governo. Ed era un'eccezione nei paesi latini, perché in realtà nei paesi latini, quelli del sud d'Europa, i Verdi sono stati sempre molto deboli. In Grecia, in Spagna, in Portogallo non c'è mai stata una forte presenza verde, se non in Catalogna, dove io sono riuscito a fare andare a fare anche una campagna elettorale, dove a Barcellona avevano un grande risultato. Poi secondo me c'è stata una fase finale in cui noi siamo stati in parte aggrediti proprio perché avevamo risultati molto importanti, cioè considerando che noi quando siamo stati al governo con l'ultima fase del governo Prodi abbiamo tolto i soldi ai petrolieri per dare all'energia solare, abbiamo fatto le normative sull'eco bonus, cioè siamo riusciti a cambiare moltissimo, e questo ci ha provocato anche un attacco forsennato delle lobby petrolifere in particolare, e quindi questo sicuramente è stato un attacco. I nostri alleati, quelli del centro-sinistra, invece di difenderci ci hanno aggredito, e quindi c'è stata un'aggressione rispetto ai Verdi. Questa disfatta che non è stata dei Verdi, perché poi nel 2008 è stata anche Rifondazione Comunista che aveva ben più voti dei Verdi, i Verdi avevano il 3%, Rifondazione aveva l'8% ed è scomparsa, quindi c'è stata un'aggressione rispetto a tutti quelli che erano movimenti e formazioni politiche critiche rispetto a un sistema di potere che voleva normalizzare, cioè che voleva andare verso l'energia nucleare. Ricordiamoci che noi abbiamo dovuto fare un secondo referendum nel 2011. In Italia noi riuscimmo a bloccare un referendum nell'87. Poi abbiamo dovuto fare un nuovo referendum nel 2011 perché Berlusconi e compagnia volevano rifare le centrali nucleari. Quindi nel 2008 c'è stato un momento fortissimo in cui le lobby hanno attaccato duramente i Verdi e tutte le formazioni, diciamo, di sinistra più critiche rispetto a una specie di conformismo. Lì nasce un PD che invece è un PD molto moderato, vogliamo usare come dire un eufemismo, molto influenzato da un pezzo di cultura, direi da lobby internazionali, ecco, per usare un eufemismo. Dopodiché però la presenza ambientalista in Italia non è che è scomparsa, perché noi abbiamo vinto il referendum sull'acqua pubblica e il nucleare nel 2011, abbiamo portato a votare la maggioranza assoluta dei cittadini, nonostante che il governo Berlusconi, come sta facendo adesso quello Renzi, non fece abbinare il referendum alle amministrative e fece la campagna per l'astensione. Quindi io mi auguro che anche il 17 aprile gli italiani riescano ad andare a votare nonostante il governo. Poi abbiamo vinto altre battaglie importanti, certo con modalità diverse. Io stesso ho dovuto fare una petizione con oltre 120.000 firme. Siamo riusciti a evitare che un magnate neozelandese, per l'appunto, si comprasse l'isola di Budelli nell'arcipelago della Maddalena, e abbiamo vinto noi contro tutti. E anche altre iniziative in questi anni vedono però un'attività più da un punto di vista sociale. Infine c'è una formazione politica che è quella del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, che io personalmente ho votato nel 2013, perché quello che è rimasto della Federazione dei Verdi, invece di organizzarsi per essere più aggressiva, devo dire, nonostante i miei consigli, non sono riusciti per vari motivi a organizzarsi. Però sicuramente il movimento di Beppe Grillo ha, ricordiamoci che anche Beppe Grillo nel 2004 aiutava la campagna elettorale dei Verdi, ci dette il suo video, lui ha sempre fatto battaglia per le energie rinnovabili, per le auto elettriche, per le auto a idrogeno, ricordo. Quindi oggi noi abbiamo comunque un partito che va attorno al 25% in Italia, che è il Movimento 5 Stelle, che ha un programma, poi si può discutere su altri aspetti, ma l'aspetto ecologista loro sono per 100% rinnovabili, no agli OGM, agricoltura biologica, no alle trivellazioni petrolifere, sì appunto come al solito alle rinnovabili, come abbiamo detto. Quindi sulle posizioni ecologiste l'Italia non è che non ha oggi una forza ecologista in Parlamento, non si chiama Verdi, ma hanno fatto una guerra contro di noi le lobby petrolifere per evitare il partito del sole che ride, adesso si ritrovano una formazione del 25% che io spero riesca a mantenere una posizione rigorosa. Io sono molto contento che in Australia e in altri paesi si riescano a riorganizzare delle formazioni ecologiste, quindi che i Verdi abbiano una forza, e sono convinto che cresceranno sempre più delle formazioni ecologiste in vari posti. Il sud d'Europa è sempre stato un po' debole, i Verdi tedeschi invece sono sempre stati un simbolo di forza, però non dimentichiamo mai che i Verdi tedeschi nascono in Germania, quando in Germania era vietata la costituzione del Partito Comunista. Quindi in Germania a sinistra, diciamo così, c'era solo la socialdemocrazia e i Verdi. In quello stesso spazio politico in Italia c'erano 7-8 partiti, c'erano Democrazia Proletaria, il Partito Radicale, i Verdi, i socialisti, i comunisti. Quindi diciamo in Germania i Grünen rappresentavano l'unico voto possibile se non volevi votare socialdemocratico, quindi hanno goduto anche di una particolarità diversa.
E adesso non possiamo non parlare di amministrative. Dopo le silettate della campagna per la scelta per le primarie e successivi ricorsi, Antonio Bassolino sembra aver deciso di deporre le armi e sembra ci sia un accordo per un lavoro in comune tra Valeria Valente e appunto Antonio Bassolino per arrivare al voto di Napoli contro il sindaco attuale Luigi De Magistris. Qual è il suo commento su questo insieme per vincere?
Io devo dire che il PD si è distinto in una sceneggiata francamente inquietante nei confronti dell'opinione pubblica. Le scene e il dibattito non ha riguardato in nessun caso i temi della città di Napoli e ha riguardato una competizione tra persone. Io credo che De Magistris come sindaco, sicuramente una persona che ha avuto elementi positivi, negativi come tanti, comunque ha avuto la dignità di mantenere alta, diciamo, l'orgoglio della città nei confronti per esempio di scelte del governo nazionale che hanno cercato su Bagnoli di espropriare il comune e i napoletani delle scelte di cosa si deve fare in una zona dove si deve costruire una grande spiaggia, si deve realizzare un grande parco, che queste sono le scelte fatte proprio dalle prime giunte Bassolino, con noi determinanti come Verdi che riuscimmo a ottenere quella scelta. E adesso il PD purtroppo è il partito invece che a livello nazionale con Renzi e con gli altri fa scelte opposte. Nello stesso tempo l'acqua, noi abbiamo fatto un referendum per l'acqua pubblica. De Magistris ha avuto il coraggio di ripubblicizzare l'azienda idrica di Napoli con l'apprezzamento di padre Zanotelli e di tutti coloro che hanno fatto la battaglia dell'acqua pubblica, mentre il PD a livello nazionale, purtroppo anche a livelli locali, sta facendo tentativi, diciamo, di aggirare il referendum per privatizzare l'acqua. Allora io guardo i contenuti, le persone poi certo sono sempre importanti, ma devo dire che mentre De Magistris su queste cose, sugli inceneritori, De Magistris ha impedito che si facesse un inceneritore a Napoli e cercare di fare veramente la raccolta differenziata. Quindi ad oggi, ancora una volta, se vogliamo dire qual è la posizione più ecologista, quella di De Magistris sicuramente è più ecologista rispetto a quella di un PD spaccato e in contrasto, che adesso cerca di rimettere insieme i cocci, ma che ha dato uno spettacolo, devo dire, molto triste nei confronti della città.
Ed ora una domanda che non posso non farle: un suo commento sull'accordo per il voto di fiducia al maxi emendamento sull'unione civile che ha stralciato la stepchild adoption.
Questo è, come al solito, l'elemento dell'attuale PD, cioè il PD è tutto il contrario di tutto, cioè da una parte cerca di dare delle risposte positive e sicuramente è meglio avere almeno una legge sulle unioni civili, dall'altra non riesce a portare a termine quello per cui si era impegnato, che era quello di risolvere anche il problema, quello che sono i diritti dei figli di qualunque coppia. Ecco, questo doveva essere il tema semplice, l'hanno tanto tirata che alla fine fanno una riforma a metà. Questo è il dato, ed è però, ecco, è proprio l'epoca attuale, cioè come succede sulle trivellazioni, i governatori, un pezzo del PD dice che non si deve affatto fare trivellazioni e ci vogliono rinnovabile, invece il Partito Nazionale vuole trivellare e fa gli sconti ai petrolieri. E allora io dico, che giudizio si può dare di una cosa così contraddittoria e incoerente? E anche una legge che si poteva fare, perché i numeri in Parlamento questa volta PD 5 Stelle ce l'avevano per fare una vera riforma delle unioni civili con i diritti delle coppie, che dovevano essere diritti pieni e che quindi non potevano non riguardare anche la prole. Questo è, e non hanno avuto il coraggio.
Ma il Movimento 5 Stelle poi all'ultimo non ha votato?
Il Movimento 5 Stelle non ha votato una cosa che, devo dire, era faticosa a votare, perché essendo inesperti si sono lasciati, come dire, intrappolare da questo punto di vista, perché loro non hanno voluto votare il fatto che il Parlamento fosse espropriato del diritto di discutere, e quindi loro, per dire, non siamo d'accordo a che il Parlamento su una materia così importante faccia un voto solo senza poter discutere nulla, alla fine sono apparsi. E devo dire, anch'io me ne sono rammaricato, perché ho detto che potevano, se avessero avuto maggiore, come dire, dimestichezza dei trucchi parlamentari, non si sarebbero lasciati ingannare, che invece loro erano per votare sul provvedimento, anche sulla stepchild adoption, però non volevano che quello avvenisse senza nessun dibattito parlamentare, e alla fine sono rimasti intrappolati. Però è chiaro che è il PD che doveva guidare le cose, se voleva arrivare a quell'esito il PD era in condizione di guidare. Secondo me il PD, una parte del PD, voleva invece scaricare su altri questa responsabilità per fare poi la legge con il nuovo centrodestra piuttosto che con il Movimento 5 Stelle, ovviamente.